affrontiamo un nuovo complemento. Voi troverete questo nuovo complemento nella seconda spezzone del podcast, perché siamo entrati nella seconda ora e io sono a pagina 104 con il complemento di causa. Non ne facciamo solo uno oggi e non due come avevo previsto, perché non vorrei caricarvi troppo, no? Intanto ci stiamo esercitando sui complementi di luogo e di tempo, vediamo soltanto quello di causa. A pagina 104 il complemento di causa, dice il vostro libro, indica il motivo, la causa che determina o meno l'azione o la situazione espressa dal predicato. Il complemento di causa indica la causa e risponde alla domanda: per quale causa, per quale motivo, a causa di chi, a causa di che cosa? Vediamo un po' gli esempi che fa il vostro libro a pagina 104. Gigi si vanta di sapere tutto, ma ieri, interrogato a sorpresa, balbettava dalla paura. Dalla paura. Per quale motivo balbettava, no? Per quale causa? Dalla paura. Dalla paura è un complemento di causa. E sbagliava a causa dell'emozione, no? Per quale motivo sbagliava? A causa dell'emozione. Il professore l'ha rimproverato per la scarsa preparazione. Per quale motivo il professore l'ha rimproverato? Per la preparazione. Complemento di causa con scarsa, attributo del complemento di causa. E lui rosso di vergogna. Per quale motivo era rosso? Per la vergogna, quindi di vergogna, complemento di causa. Ci ha giurato che non si vanterà più. Questi complementi, no? Che abbiamo individuato, dalla paura, balbettava dalla paura, balbettava per quale motivo? Dalla paura. Sbagliava a causa dell'emozione, a causa dell'emozione. Il professore l'ha rimproverato per la scarsa preparazione, per la preparazione. E lui, rosso di vergogna, individuano delle cause, delle azioni o delle condizioni espresse dentro la frase, no? Quindi il complemento di causa risponde semplicemente alla domanda: per quale causa, per quale motivo, a causa di chi, a causa di che cosa. È introdotto, dice il vostro libro, e sono sempre a pagina 104, da preposizioni da, per, di, a, con, però voi sapete, oppure semplicemente dalla costruzione a causa di, per via di, a motivo di, no? Da queste locuzioni. Voi sapete che è importante certo ricordarsi a volte delle preposizioni, ma in ogni caso è sempre importante ragionare, no? Ragionare. Sui complementi. Quindi il complemento di causa è un complemento che indica la causa e risponde a domanda a causa di, per quale motivo, per quale causa, a causa di chi, a causa di che cosa, no? A causa del raffreddore non sono uscito di casa, no? A causa del raffreddore è un complemento di causa. Posso anche dire per il raffreddore. A volte ci sono dei complementi strani, come sempre di causa, come la bici... questo lo facciamo dopo in realtà. Il vostro libro per esempio dice: non posso correre con questo caldo, no? Non posso correre, per quale motivo non posso correre? A causa del caldo, no? Con il caldo è un complemento di causa e questo è un attributo del complemento di causa. Se ci sono dubbi, domande, iniziate già a farle, dire: professore, non ho capito e io sarò felice di rispiegarvelo. Io vorrei fare una precisazione, no, sul complemento di causa, perché è forse la precisazione più importante. Come fare a non lasciarsi disorientare dalla differenza fra il complemento di causa che abbiamo visto adesso e il complemento di causa efficiente? Non ve lo ricordate, il complemento d'agente o di causa efficiente? Non bisogna lasciarsi intimorire dal fatto che ci sono due parole simili, no? Uno è un complemento di causa, l'altro è un complemento di causa efficiente. Allora basta un attimo fermarsi, no? Ragionare su quello che abbiamo fatto nel passato. Quando noi incontriamo il complemento di causa efficiente? Quando abbiamo un verbo transitivo alla forma passiva e la causa efficiente indica, no? Indica quello che sarebbe il soggetto nella frase transitiva. Mi spiego meglio. La mela è mangiata da me. In questo caso ovviamente non è causa efficiente, devo trovare, perché complemento è complemento d'agente, ma è quello il senso, no? Io ho mangiato la mela. l'uomo è stato investito da un'auto. Da un'auto è il complemento, eccolo, di causa efficiente. Complemento di causa efficiente, perché l'uomo è stato investito da un'auto, alla forma transitiva sarebbe l'auto ha investito l'uomo. No, vi ricordate? Il complemento di causa efficiente è quel complemento che segue un verbo alla forma passiva ed è sostanzialmente incarnato da una entità non animata, perché se l'entità animata semplicemente è un complemento d'agente. Quindi come faccio a distinguere causa efficiente, complemento di causa, dal complemento di causa efficiente? Non c'è nessun problema. La causa efficiente è solo quel complemento che segue le costruzioni con il verbo passivo, è un complemento che indica una entità inanimata, no? E mentre il complemento di causa, quello che abbiamo fatto oggi, specifica semplicemente una causa, una ragione, no? Risponde alle domande per quale motivo, a causa di chi, a causa di cosa, a quel rumore ho tremato a causa del rumore. C'è una domanda molto interessante a questo proposito. Chiede un nostro ascoltatrice, a quel rumore dobbiamo mettere come complemento di causa a quel rumore o solo rumore? Ottima domanda, soltanto rumore, no? Vedi che il libro sottolinea a rumore, perché quel lo considerate come un attributo del complemento di causa, no? E spero che sia chiaro. Secondo me non è troppo difficile comprendere logicamente il complemento di causa, perché è semplicemente quel complemento che risponde alla domanda per quale causa, per quale motivo, a causa di cosa ero rimasto immobile dalla paura. Per quale motivo ero rimasto immobile? A causa della paura. L'unica difficoltà è quella di essere disorientati dalla compresenza, ma è una questione più di parole, secondo me, che di concetto, dalla compresenza nel nostro armamentario di analisi logica fra la causa e la causa efficiente. Basta rimanere tranquilli e ricordarsi che il complemento di causa efficiente, come il complemento d'agente, è un complemento che segue un verbo alla forma passiva, no? E semplicemente diventa causa efficiente, non d'agente, perché questo complemento esprime una entità inanimata e risponde alla domanda, dice il vostro libro, da che cosa, no? Quella è causa efficiente. Negli altri casi, invece, quando si esprime veramente la causa di un'azione, è un complemento di causa. Io spero che sia chiaro. Intanto voi mi avete chiesto altri brani, io ora vado a cercarli. Per prendere però il mio tempo per la ricerca, ne metto un brano io, ed è La Volta di Leonard Cohen. Noi abbiamo ascoltato ieri un brano, l'altro ieri un brano di Cohen, e adesso ascoltiamo A Thousand Kisses Deep.
Ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summon now to deal invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. thousand kisses deep.
Era Leonard Cohen con A Thousand Kisses Deep, e noi siamo sempre in diretta su Radio Spazio Ivrea 11:24. Allora, io adesso vi farei questa proposta per comprendere meglio il complemento di causa. Io ora faccio un esercizio a pagina 114 numero 13. Pagina 114 numero 13 per andare un po' a trovare un po' di complementi di causa. E perché così voi potete, anche se volete, seguirmi. No, mentre lo faccio metterò questo compito, questo esercizio fra i compiti, quindi chi vuole seguirlo, chi comunque passa il tempo in radio con attenzione ha meno compiti. Mi sembra anche un modo giusto per dare un senso anche o incentivare la vostra presenza in diretta o semplicemente ascoltando il podcast. Così mi permette di spiegarvi meglio in maniera pratica il complemento, voi seguite e se volete seguirmi avete anche la possibilità di avere un compito in meno, no? Per la prossima settimana. Io sono a pagina 114 numero 13, sono 10 frasi e vado a individuare i complementi di causa in queste 10 frasi. A causa della pioggia non potrò andare al concerto all'aperto. Chiarissimo, no? Il complemento di causa qui: a causa della pioggia io non potrò andare al concerto all'aperto. Per quale motivo? A causa della pioggia. In questo caso tutta la locuzione a causa della pioggia è un complemento di causa. Sono stato rimproverato per la scarsa attenzione e l'impegno insufficiente. Per quale motivo sono stato rimproverato? Per l'attenzione, complemento di causa, scarsa, attributo del complemento di causa. E per l'impegno, complemento di causa, insufficiente, attributo del complemento di causa. Quindi se io dovessi sottolineare, sottolineo soltanto per l'attenzione e sottolineo impegno, perché scarsa e insufficiente sono attributi dei nostri complementi indiretti che stiamo studiando. Ti ho aspettato per 10 minuti, poi me ne sono andato per il freddo. Attenzione, la causa qui è per il freddo, no? Me ne sono andato per quale motivo? Per il freddo. Invece i 10 minuti per 10 minuti, lo sapete benissimo, per minuti è un complemento di tempo continuato, no? Perché indica un periodo di tempo, una durata. Le tubature dell'acqua si sono rotte per il gelo e staremo senza acqua per tutta la mattina. Di nuovo un piccolo tranello, ovviamente in complemento di causa, è per il gelo. Per quale motivo? Per quale causa si sono rotte le tubature dell'acqua? Per il gelo. Per il gelo, complemento di causa. Mentre staremo senza acqua per tutta la mattina, per la mattina, è un complemento di tempo continuato, con tutta attributo del complemento di tempo continuato. Manuela impallidisce di paura alla vista di un cane. Impallidisce di paura. Per quale motivo impallidisce? No? Qual è la causa del suo impallidire? La paura. Quindi di paura è un complemento di causa. Per una grave malattia della pelle, mia cugina non può stare al sole per più di 5 minuti. Per quale motivo non può stare al sole mia cugina? Per una malattia. Complemento di causa per una malattia con grave attributo del complemento di causa. Per più di 5 minuti, già lo sappiamo ormai, è un complemento di tempo. Mi sono stupita della reazione di Federica per la morte del gatto, no? Allora, quale motivo, per quale causa Federica ha reagito così? Per la morte. Per la morte è un complemento di causa con del gatto. Lo ricordate, no? Abbiamo fatto in classe un complemento classico di specificazione. Alcuni hanno pianto dal dispiacere alla notizia del trasferimento della nostra insegnante. Per quale motivo hanno pianto alcuni? Per il dispiacere, no? Dal dispiacere è un complemento di causa. Mi congratulo per la vittoria della nostra squadra e per la vostra bravura. Bravura, per quale motivo mi congratulo? Per la vittoria. Per la vittoria, complemento di causa, e anche per la bravura, no? Perché per quale motivo mi congratulo? Per la bravura. E dunque vostra è attributo del complemento di causa. E infine, con la sua prepotenza, Riccardo non ha quasi più amici. A causa di cosa Riccardo non ha più amici? A causa della prepotenza. Quindi con la prepotenza, in questo caso, è un complemento di causa, è sua, attributo del complemento di causa. Scrivetemi se questo complemento vi risulta difficile. Adesso ascolteremo un brano. Prima però di ascoltare un brano abbiamo ancora mezz'ora e vi dico quello che vorrei fare in questa mezz'ora, perché abbiamo corretto i compiti della settimana scorsa, abbiamo giocato al campionato di grammatica, abbiamo rivisto tramite le canzoni un po', abbiamo ripassato i complementi di luogo e di tempo, e adesso abbiamo anche visto il complemento di causa. Ma in realtà abbiamo anche svolto un percorso più ampio, no? Perché questa è la fine della terza settimana delle nostre dirette radio. Allora io vorrei, sia in questa mezz'ora, e poi ve lo scriverò anche con più calma, magari nelle prossime lettere che avrete la grazia di mandarmi, vorrei farvi delle domande, no? Molto semplici, ma altrettanto a loro modo complesse. Che cosa ne pensate, no? Di questo stratagemma radiofonico? Per favore, mandatemi critiche, dubbi, difficoltà, pareri, no? Cerchiamo di ragionare assieme. Cerchiamo di ragionare assieme sulla funzionalità di questa pratica. Cercate di dirmi soprattutto ciò che non vi piace. Adesso come funzionerà questa mezz'ora? Semplicemente io vorrei renderla rilassante. Ascoltiamo musica e magari leggiamo ancora alcune lettere che mi avete mandato, no? Quindi un'ora, veramente una mezz'ora, dopo aver fatto esercizi di grammatica, una mezz'ora rilassante fra musica che voi domandate o che scelgo io se non la domandate voi, e lettura di vostre lettere. E nel frattempo mi piacerebbe magari leggere i primi commenti a queste nostre trasmissioni. Dovete sostanzialmente aiutarmi, no? A farmi capire cosa sto sbagliando, quali sono i punti forza e i punti debolezza, perché evidentemente qua il professore controlla i vostri compiti e vi consiglia delle direzioni, ma al tempo stesso anche noi, no, da questa parte abbiamo bisogno di consigli, soprattutto in questo momento che stiamo navigando, no, in mari sconosciuti, no, come fossimo un po' degli esploratori che cercano nuove rotte senza avere una mappa, e così stiamo facendo noi. Quindi scrivetemi già adesso o nelle prossime lettere ciò che non vi piace, ciò che vorreste di diverso, ciò che è difficile per voi, e se volete anche le cose positive, certo, ma soprattutto io ho bisogno di fare un bilancio, no, di queste 3 settimane, e il bilancio migliore deriva sicuramente dai vostri pareri e dalla vostra voce. Mentre voi ci pensate, è tempo di ascoltare gli One Direction, come ci ha chiesto una nostra ascoltatrice, e il brano è Gotta Be You.
Girl, I see it in your eyes, you're disappointed, 'cause I'm the foolish one that you anointed with your heart. I tore it apart, and girl, what a mess I made upon your innocence. And no woman in the world deserves this, but here I am, asking you for one more chance. Can we fall one more time? Stop the tape. Girl, I hear it in your voice and how it trembles. When you speak to me, I don't resemble who I was. You've almost had enough, and your actions speak louder than words. And you're about to break from all you've heard. But don't be scared, I ain't going nowhere. I'll be here by your side.
One Direction con Gotta Be You, e siamo di nuovo in studio. Io ho lanciato un po' una domanda alla classe e sono arrivate le prime risposte, allora è anche giusto commentarle per chiarire anche meglio quello che vi ho domandato, ma l'avete capito bene in ogni caso. Un vostro compagno, un nostro ascoltatore scrive: professore, ma questa è l'ultima settimana che andrà in onda? No, io intendo andare in onda a oltranza, finché viviamo questa condizione, ma ho bisogno di sapere se quello che si sta facendo funziona, se non funziona cosa cambiare, cosa migliorare, perché come potete immaginare è una sperimentazione che stiamo conducendo e dunque sono giustamente coltivo tanti dubbi, no? E il modo migliore per ponderare, bilanciare, comprendere la natura di questi dubbi è chiedere anche il parere vostro, che poi in fondo la questione fondamentale è capire se vi serve anche da un punto di vista didattico tutto ciò. Forse ogni tanto è un po' scomodo, scrive il nostro ascoltatore, perché magari dobbiamo fare altri compiti, però comunque a me piace. Sappiate che se non avete modo di ascoltare la diretta, potete ascoltare il podcast, e vi faccio anche notare che come si sta stabilizzando questo sistema della radio, cerco anche di darvi meno compiti, no? Perché a me interessa che voi partecipiate alle lezioni, che le ascoltiate, e non voglio caricarvi di esercizi. Non so se si sta notando questo. Forse, dice il vostro compagno, sarebbe meglio un'ora in più di grammatica. Davvero? Volete un'ora di grammatica in più? Se volete vi dico anche il nome del compagno, così lo potete aspettare sotto casa. No, non è vero, non potete, perché è importante rimanere in casa e mantenere la distanza sociale. Quindi una richiesta è fare un po' più di grammatica, ci penserò. Mi tiene impegnato per 2 ore e questa è una cosa positiva. Io sono molto più concentrata così che in classe, scrive la nostra ascoltatrice. Forse, chissà, forse perché voi avete bisogno davvero di tempi di concentrazione e tempi di rilassarvi. Forse l'alternanza fra intensità della lezione e musica potrebbe aiutare la vostra concentrazione. Trovo un po' faticoso rimanere attenti per 2 ore consecutive con materie che per esempio mi piacciono molto. Ti capisco. Io immagino per esempio la lezione di ieri di storia, no? 2 ore di storia, 1 ora e mezza di storia sarebbero pesanti anche per me se dovessi ascoltarle. La questione è questa: non vi preoccupate se fate fatica durante la diretta. Io penso anche al fatto che ci sono i podcast, no? Voi seguite per quanto potete, se poi davvero è pesante non sentitevi in colpa, tanto c'è il podcast che si può riascoltare in un momento in cui avete la mente più fresca. Per esempio, voi ascoltate 3/4 d'ora bene, i 3/4 d'ora dopo non ce la fate più, non importa, segnatevi il momento in cui avete staccato e lo potete riascoltare in un momento in cui avete la mente più fresca. Questo perché è interessante, perché in fondo è un'operazione che in classe non si può fare, no? In classe io faccio quell'ora di storia il martedì e se qualcuno non è attento in quell'ora lì, certo poi può tornare in classe e dire: professore, non ho capito, e io lo rispiego, però non ha la possibilità di ritornare su quella lezione lì. Quindi questo è un aspetto in più, no, che stiamo sperimentando. E capisco benissimo quindi che può essere difficile, e non è non è un problema il fatto che voi vi perdiate un po' o allentiate l'attenzione. È assolutamente comprensibile. Ci sono anche commenti positivi: viva la radio, e io ringrazio la nostra ascoltatrice. Do ovviamente più attenzione alle critiche, perché devo cercare di cambiare. Devo cercare di cambiare l'impostazione. Ogni tanto è noioso, però dobbiamo adeguarci. È noioso, dici, allora bisognerà cercare di rendere la lezione meno noiosa. Per esempio, un altro nostro ascoltatore dice: professore, è stato più pesante oggi di ieri. Mi spiace, pensavo che, certo, forse la grammatica è più pesante della storia. Speravo che utilizzare i brani musicali, andare a caccia di complementi nei brani musicali, fosse leggero. Pensavo anche che l'inizio con il brano della UEFA Champions League ravvivasse un po' la vostra attenzione, e invece non è così. È stata una lezione pesante, può capitare. Dovremmo cercare di immaginare forse delle modalità per essere più coinvolgenti. Anch'io a volte faccio fatica a stare attenta tutto il tempo, ma poi riascolto il podcast. È una buona strategia, è la mia speranza. Non preoccupatevi se non siete attenti tutto il tempo, perché tanto io sto registrando e avrete la possibilità di riascoltare. Adesso, prima di andare a leggere, ma no, leggiamo ancora già alcune lettere, visto che ve l'avevo detto, ne ho preparate alcune. Voglio leggervi un brano che ritengo molto sincero, non la lettera intera, ma semplicemente un brano di una lettera dedicato a Boccaccio. Vi ricordate, vi avevo detto... Scrivetemi cosa ne pensate. Io ho particolarmente apprezzato la schiettezza che dimostrate spesso e vorrei leggere questo commento alla novella di Boccaccio. Detto questo, devo fare un commento alla novella di Federigo degli Alberighi, però il problema è che io non saprei neanche motivare un'eventuale analisi, in quanto, a parer mio, non ci sia nulla da commentare. Non riesco a trovare un insegnamento, una riflessione. D'altronde il compito era dirle cosa pensavamo della novella in questione. Beh, in poche parole, mi sento di dire che è una bella storiella, ma con nulla di particolarmente speciale o riflessivo. E bene così, professore, questa novella di Boccaccio proprio non mi ha detto nulla, è tutt'al più una storiella. È interessante, no? Perché ieri abbiamo ascoltato la lettera di una compagna che invece aveva apprezzato la novella, e invece altri di voi dicono: io sinceramente proprio non capisco per quale motivo Boccaccio affermasse scrivesse una novella così. È tutt'al più una storiella, ed è anche giusto questo approccio, e diciamo che ho letto questa lettera con un sorriso, anche perché secondo me non è vero che non è argomentato, si capisce molto bene il pensiero e mi pare comunque una riflessione dotata dei suoi spunti critici. Adesso devo controllare se mi avete chiesto altri brani, e quindi ho bisogno di tempo per fare una pausa e scartabellare nell'archivio. Nel frattempo io ho preparato anche una canzone di De André, che avete già imparato a conoscere, perché è una canzone che ha al suo interno un complemento di causa. Questa volta ve lo dico io, così vi rilassate, non dovete cercarlo. E morire per delle idee, ma sì, sì, ma di morte lenta, no? Dice il ritornello. Morire per delle idee, sì, ma di morte lenta. Morire a quale causa, per quale motivo? Per delle idee. Allora è proprio Fabrizio De André, Morire per delle idee, una canzone con all'interno un complemento di causa.
Morire per delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo. Ora se c'è una cosa amara, desolante, è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. e sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali? E il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba, vedendole venire dietro il grande stendardo, pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però, per cortesia, lasciate vivere gli altri. La vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce. Basta con le garrote in nome della pace, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta.
E siamo di nuovo in diretta, 11:48, un altro commento di una nostra ascoltatrice. Beh, io penso che queste dirette siano un modo come un altro di fare lezione, ma se devo dire una cosa, trovo che siano un po' difficili da seguire, o almeno per me, riesco a capire molto meglio. Però riesco a capire molto meglio se sento la sua voce parlare. Forse se è difficile da seguire, ci sono delle parti, no, che spiego male, o forse a volte sono troppo difficile. L'importante è che tu me lo faccia notare ogni volta, così io capisco dove ho sbagliato, no? Per esempio, proprio tu che adesso avanzi questo legittimo, fondamentale dubbio, mi hai fatto una domanda di storia ieri e io ho cercato di rispiegare, spero in maniera corretta. Quindi ogni volta che non capite, ritenete la lezione difficile o noiosa, scrivetelo. Basta questo discorso noioso, questo discorso inutile o questo discorso incomprensibile. Esprimete davvero le vostre critiche, perché solo così io posso rimodulare la lezione, per un semplice motivo. Una delle grandi tecniche dei professori è quella di guardarvi negli occhi, no? Ma non è soltanto guardarvi negli occhi, è proprio sentire l'atmosfera, annusare un po' che cosa passa in classe, quali sono i vostri sentimenti. Adesso invece i miei sensi sono per forza di cose più limitati, no? Quindi a maggior ragione ho bisogno dei vostri commenti, perché non riesco del tutto a intuire quelle che sono le vostre idee, le vostri sentimenti. Adesso leggiamo ancora alcune lettere, due le leggerei. Vi ricordo però che come finiamo la trasmissione a mezzogiorno, se volete rimanete connessi, perché sarà poi il momento del secondo brano letto dalla professoressa Silvia Giolito. Vi ricordo che sta leggendo, no, brani dal romanzo di avventura di Davide Morissinotto, il rinomato catalogo Walker and Down. Quindi voi a mezzogiorno restate connessi, no? Restate collegati, perché per un quarto d'ora continueremo con la lettura di ieri. E allora andiamo un po' a leggere nuove lettere dei nostri compagni. Una lettera firmata il 24 marzo 2020. Caro professore, no, scusate, non era questa, in realtà intendevo un'altra, firmata, datata 23 marzo 2020. Buongiorno professore, come va? Noi qui tutto bene, continuo a scrivere lettere da Borgofranco, la casa dove siamo isolati dal resto del mondo, però con una differenza, non c'è più mamma. Stai tranquillo, è ancora viva, ma è scesa a Ivrea per lavorare. Funziona così, sono divisi in due gruppi e mentre il primo è in ufficio, il secondo fa smart working e viceversa. Questi due gruppi si alternano a settimane e infatti fino a venerdì non vedrò più mamma e la gatta, che è andata giù anche lei con la sua padrona. La novella mi è piaciuta molto, anche se non capisco il genere. In genere non capisco quel tipo di romanzo, ma non è tanto un romanzo, ma una novella. Il punto che mi è piaciuto di più è stato quando Federigo ha sposato la principessa Gianna e in quel momento ho sentito tutta la felicità di Federico sprigionarsi dalle pagine del libro. Colui che ha dilapidato tutto per farsi notare, ha persino tirato il collo al suo falcone, il miglior falcone da caccia del mondo, nel momento in cui il sogno si è avverato. Ecco, questa parte mi è piaciuta molto, come del resto tutta la novella. L'altra sera abbiamo bruciato le sterpaglie in mezzo al prato e se da una parte si è scatenata la mia sadicità, il mio sadismo, no, meglio, perché lo sa che io sono sadico, credo lo abbia capito, dall'altra parte mi veniva da comporre dei versi poetici su quell'essere che è il fuoco, che nasce e muore, che respira come noi e che ci regala lo spettacolo di una colonna rossa da cui sprizzano come fuochi d'artificio quali scintille. Non so perché, ma il fuoco mi ha sempre ispirato sicurezza e protezione invece di paura come gli altri. Due consigli per la Mira, mi propone dei consigli su Fortnite e in effetti ne ho bisogno. Due consigli per la Mira: inizialmente vada su impostazioni del mouse, può cercare mouse su cerca un'impostazione, opzioni aggiuntive per il mouse, opzioni puntatore e tolga precisione puntatore cliccandoci sopra. Il secondo, vada su Fortnite e tolga l'impostazione V-Sync. Arrivederci. Allora, come voi a volte non capite le mie lezioni, a volte io non capisco i vostri riferimenti tecnici, non perché siano scritti male o siano confusi, ma perché proprio non ci arrivo e dunque dovrò passare il pomeriggio a rileggere queste indicazioni per comprendere i saggi consigli del nostro compagno. Ma visto che siamo qui per commentare la lettera come genere, no, testuale, dico che è molto interessante perché nostro compagno ha raccontato le sue impressioni sulla novella di Boccaccio, poi ha raccontato un po' la sua esperienza in campagna e il suo rapporto con il fuoco utilizzando un italiano davvero lodevole, non posso che fargli i complimenti, e poi ha concluso la lettera con una serie di notazioni molto pratiche. Io ho bisogno di consigli e allora il mittente me li manda, no, alla fine della lettera, e poi per quel problema che avevi io ti consiglio di fare così, no? E questa è la vera vita della lettera: esperienze, il fuoco in campagna, sentimenti più spirituali come la lettura di un racconto che vi è piaciuta o invece vi è lasciati indifferenti come nel caso precedente, entrambi validi, e poi una serie di consigli quotidiani pratici, come consigli in questo caso per migliorare la mira a Fortnite. Purtroppo il destinatario probabilmente è senza speranze. E poi una lettera invece giuntami il 22 marzo. Buongiorno professore, come sta? In questi giorni sto sperimentando nuove attività diverse per combattere la noia, come fare dei bracciali con le margherite in giardino, creare una pista per le biglie con del cartoncino, creare sostanze strane con detersivo e sale. Insomma, in questi giorni di reclusione la mia mente creativa si fa sentire e questa è una bellissima notizia. Mi mancano tutti i miei parenti, ma stamattina abbiamo fatto una videochiamata via Skype. C'erano i miei nonni, i miei cugini e anche qualche cugino olandese. Sì, perché deve sapere che mio papà è olandese, infatti questa estate abbiamo fatto un bellissimo viaggio in Olanda. Abbiamo anche visitato Amsterdam, devo dire che è una città veramente stupenda, ma per certi aspetti non proprio. I professori in questi giorni ci danno tantissimi compiti, ma io cerco di farli tutti in un giorno per avere più tempo libero. È una buona tattica. Circa due giorni, una buona tattica mio commento, torno con la lettera. Circa due giorni fa ho letto la novella di Federigo degli Alberighi, l'ho trovata molto bella e il discorso era molto fluido e semplice, anche perché vi ricordo che la novella era una parafrasi, no? una traduzione in italiano moderno da parte di Pietro Chiara, uno scrittore del Novecento. E poi continua la lettera. Una cosa che ho notato in entrambe le due novelle che ci ha fatto leggere è che viene molto praticata la caccia, soprattutto con i falconi. Sia nella novella di Kikibio e la gru, Currado Gianfigliazzi praticava la caccia con i falconi e anche Federico la praticava con il suo falcone. Spero di sentirla e di ricevere presto una sua lettera. Tanti saluti, e la nostra compagna ha individuato in effetti un elemento fondamentale, davvero non ci avevo pensato, la caccia con il falcone in Kikibio e in Federico degli Alberighi. C'è una pratica che potremmo considerare, utilizzando certo un aggettivo estremamente moderno, no? Pratica sportiva, no? Una pratica di caccia, certo diffusa nel Medioevo, ma infatti chissà se qualcuno si ricorda del trattato scritto da Federico II, no? Il nipote di Federico Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, nonché regnante sul regno del sud, no? Con capitale a Palermo, grazie all'eredità ricevuta da sua madre, Federico II, quello che scrisse il più importante trattato di caccia con il falcone, De arte venandi cum avibus, è trattato che tuttora è insuperato, no? Dicono, io ammetto di non averlo letto, dicono che se uno volesse cacciare con il falcone, il testo di riferimento, no? Il miglior testo teorico è proprio quello di Federico II. E in fondo vediamo Boccaccio che racconta davvero la cultura di un'epoca, sebbene il nostro Boccaccio sia certo successivo, già lo sapete, ben successivo di almeno un secolo a Federico II di Svevia. E allora Sara, scusate il nome, io non volevo mai farli, la nostra compagna ha trovato davvero un bellissimo riferimento, è stata molto acuta, no? Una storica della cultura che coglie aspetti della, appunto, la cultura medievale leggendo i racconti. E bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ma in realtà non è la fine, perché adesso ascolteremo, come vi dicevo, un altro quarto d'ora di letture offerte dalla professoressa Silvia Giolito, la seconda lettura dal romanzo di avventura di Davide Morossinotto, scusate, ho letto male prima, il rinomato catalogo Walker e Down, e quindi a questo punto ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana, noi di Seconda E. E mettetevi comodi, perché adesso faccio partire senza indugi musicali, così da essere preciso con il palinsesto, quindi perché sta scoccando il mezzogiorno. Mettetevi comodi e ascoltatevi la seconda parte della lettura della professoressa Silvia Giolito. Io vi saluto e vi ringrazio ancora una volta della partecipazione, e buon fine settimana alla Seconda E.
Davide Morossinotto, il rinomato catalogo Walker e Down. Siamo in Louisiana nel 1910. Quattro amici, andando a pesca nelle paludi del Mississippi, hanno trovato $3 e devono capire come impiegarli. Capitolo 2. Stufa da cucina a legna. Il catalogo, lo sanno tutti, era il rinomato catalogo convenienza di Mr. Walker e Miss Down. I prezzi più bassi, spendi bene i tuoi soldi, rimborso garantito. Secondo la pubblicità era il secondo libro più letto d'America dopo la Bibbia. Ma per me in realtà era anche il primo, perché ad esempio dalle mie parti non c'era molta gente che sapeva leggere e almeno il catalogo aveva le figure. Già, le figure. 2000 pagine piene di oggetti di tutti i tipi, e per ognuno c'era un bel ritratto preciso, uguale ad avere davanti la merce vera. Il catalogo raffigurava bottoni, medicinali, martelli, attrezzi agricoli, carrozze, selle per cavalli, gioielli, orologi, cappelli e vestiti, scarpe per signora, fucili, canne da pesca, medicine, guanti da pugile, kit di costruzione per fabbricarsi una casa. Bastava pensare a un oggetto, uno qualsiasi, e si poteva star certi che sul catalogo c'era, tutto in ordine con il suo bravo disegno a inchiostro e due righe di descrizione, e il prezzo, ovviamente. Il signor Febron diceva che tanti anni prima sul catalogo si potevano anche comprare gli schiavi africani, ma secondo me scherzava. Il signor Febron era bravo a contare fanfaronate, e poi penso che non mi sarebbe piaciuto